Newsline Sera.
18:32, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati, la Newsline serale è pronta dunque a partire, la talpa Marica che scaverà il secondo tunnel del passante all'alta velocità di Firenze da Campo di Marte a Rifredi. La presentazione della fresa è avvenuta al cantiere di Campo di Marte oggi, l'opera rientra nel tunnel passante sotto Firenze che sarà operativo dal 2028 e che prevede la realizzazione anche della nuova stazione sotterranea Belfiore, di un passante ferroviario composto da due gallerie a singolo binario poste mediamente a 20 metri di profondità. La prima talpa Iris, attivata lo scorso anno, ha già scavato circa 1,8 km, ora si trova sotto la fortezza d'Abbasso, ma sentiamo i particolari dal presidente della regione toscana Eugenio Giani nell'intervista raccolta questa mattina da Chiara Brilli durante il sopralluogo.
Una tappa fondamentale nel processo che abbiamo riattivato nel 2022, quando due anni fa, dopo sei anni sostanzialmente di interruzione dei lavori, di una non partenza della talpa, iniziamo quello che fu la procedura, prima di revamping della talpa, poi di vera e propria partenza della talpa Iris nell'ottobre dell'anno scorso, ma solo in un anno quella talpa ha fatto 1,850 km e oggi è sotto la fortezza d'Abbasso. E sarà presto accompagnata dalla talpa che parte oggi, il secondo canale, quello che naturalmente significherà il completamento delle due gallerie che in parallelo correranno sotto Firenze per quasi 7 km, ma che hanno un punto di riferimento, arrivare al Camerone che in questo momento è in costruzione in via circondaria, quello che diventerà la stazione Belfiore, quello che fu progettato per la prima volta dall'architetto Foster, consentendo alla rete di superficie di avere dagli attuali 414 treni al giorno a 616 treni regionali e pendolari, e non esisterà più il fatto che deve passare il treno ad alta velocità e quindi i treni accumulano ritardi per il disagio dei pendolari, dei passeggeri. Questa sarà una rivoluzione per Firenze, anche perché in via circondaria si aprirà la stazione di superficie che cambia un po' il volto della città.
Treni cancellati oppure in forte ritardo, anche superiore ai 120 minuti alla stazione centrale di Firenze Santa Maria Novella oggi per lo sciopero di 8 ore dalle 9 alle 17 indetto dai sindacati dopo l'accoltellamento del capotreno a Genova, coinvolti sia treni regionali, quelli ordinari ed anche l'alta velocità. Il tabellone con gli orari a un certo punto ha indicato un picco di ritardo fino a 190 minuti per un treno diretto a Roma Termini. In generale comunque i ritardi sono stati di 70 minuti. Sciopero è finito ora, ma ci vorrà un po' di tempo prima di normalizzare la circolazione. Sono state tante le persone che sono rivolte alla biglietteria affollando naturalmente le code per chiedere informazioni o anche per cambiare il treno e cambiare area l'orario della propria partenza. Intanto il garante degli scioperi ha chiarito che nello sciopero del trasporto pubblico locale indetto dai sindacati di base per venerdì prossimo, venerdì 8 novembre, anche in assenza di fasce di garanzia dovranno essere comunque garantiti i servizi minimi di trasporto. Il garante spiega in particolare che nelle fasce orarie che saranno decise a livello locale saranno assicurati i servizi di trasporto urbano e extraurbano. Mediamente si può contare sull'utilizzazione del 30% del personale viaggiante. Via libera a maggioranza della delibera di approvazione delle controdeduzioni relative al piano operativo comunale, il POC, del Comune di Firenze, che adesso passa alla Regione Toscana per gli ultimi step prima della pubblicazione sul BURT, il bollettino ufficiale della Regione Toscana, che è previsto per i primi del prossimo anno. Al centro del documento strategico la casa e la sostenibilità ambientale. Non passa invece l'ecocentro di Viale Michelangelo, che viene riproposto da Alleanza Verdi Sinistra in altro luogo ancora da individuare. Nel quartiere 3 i dettagli da Sandra Salvato.
Il piano è una previsione di servizi, di infrastrutture, di verde, di parcheggi, insomma di tutto quello che serve a una città per vivere. È un piano importante perché mette al primo posto il tema dell'abitare e poi la sostenibilità, guardando anche allo sviluppo della città. Con queste parole l'assessora all'urbanistica Caterina Biti ha commentato ieri il semaforo verde alla delibera di approvazione delle controdeduzioni presentate da alcune osservazioni sul numero limitato di schede, 21, del piano operativo comunale. Favorevole tutta la maggioranza, contrari invece consiglieri di opposizione, oltre a 2 astenuti di Italia Viva e 7 non voto. Il POC supera un passaggio tecnico fondamentale che vede nell'articolo 37, cioè nell'obbligo per chi realizza interventi abitativi superiori ai 2000 metri quadrati di riservare il 20% all'edilizia convenzionata e all'housing sociale, il punto fondamentale della visione urbanistica di Palazzo Vecchio per i prossimi 5 anni, peraltro nel segno di una certa continuità rispetto al precedente mandato, che non è sfuggita a Dimitri Palagi di Sinistra Progetto Comune, il quale torna anche sul futuro del Lumen e sulle aree verdi al sodo. Le crescenti difficoltà sul piano alloggi e la vulnerabilità sociale rimangono il più importante termometro di questa lunga sessione di 5 ore, dove non sono mancate voci contro, come quella di Cecilia Del Re sulla trasformazione privata dell'ex ospedale San Giovanni di Dio, bocciato il suo ordine del giorno con cui chiedeva un confronto con la regione per bloccarne la vendita e puntare invece su un impegno diretto del pubblico. Intanto la parola passa alla conferenza paesaggistica della regione, quindi si tornerà in consiglio comunale a inizio 2025 per la definitiva approvazione del POC.
Piano operativo che, come sapete, ha avuto una gestazione abbastanza complicata. Per una prima parte è stato seguito dall'assessora all'urbanistica, allora assessora all'urbanistica Cecilia Del Re, poi per le note vicende politiche il cambio di delega con la delega all'urbanistica che rimase nelle mani dell'allora sindaco Nardella, poi dopo la vittoria delle elezioni da parte di Sara Funaro la delega a Cecilia Del Re, a Caterina Biti, per l'appunto l'assessora Biti che abbiamo intervistato.
Allora, sicuramente intanto il fatto di aver un piano omogeneo, quindi pronto per andare all'ultima fase della conferenza paesaggistica in regione, e speriamo tornare il prima possibile per essere poi efficace con un'altra delibera, poi passerà in consiglio, però finalmente dare a questa città un piano che possa permettere lo sviluppo e le trasformazioni che questa città attende da tanto tempo. Quindi la prima cosa è questa. La seconda, al netto delle varie schede che sono state approvate, che erano residuali rispetto al piano già approvato, è l'approvazione dell'articolo sull'housing sociale, perché diciamo che crea una fattispecie importante nel nostro comune, per cui per ogni trasformazione, ristrutturazione in questa città sopra i 2000 metri il 20% dovrà essere per forza individuato per edilizia residenziale convenzionata. Questa è una risposta che proviamo a dare all'emergenza abitativa in questa città, che appunto per l'amministrazione è prioritaria. Il tema della casa, dell'abitare, di rendere Firenze vivibile.
Questo è una faccia della medaglia, l'altra, come sappiamo, è quella degli affitti brevi, no? Gli affitti turistici. Tra un po' comincia il G7 del turismo proprio a Firenze. Cosa si sente di dire ai ministri che saranno convenuti?
È quello che noi abbiamo messo in risalto con la delibera che io ho avuto l'onere e l'onore di portare a luglio, e quella cioè di porre il tema. Noi abbiamo provato a affrontarlo dal punto di vista urbanistico, ma ci rendiamo conto che non può bastare, non deve bastare, ci vogliono scelte forti da parte del governo centrale, e quindi ci vogliono delle norme e delle leggi che disciplinino tutto il settore anche degli affitti brevi. È fondamentale. Certo, non può essere l'unica risposta all'emergenza abitativa, soprattutto nei centri storici delle grandi città, ma è uno dei tasselli che serve per risolvere un puzzle molto più complesso e difficile, che poi è fatto di tante altre cose, come quello che raccontavo prima, cioè gli interventi di trasformazione che prevedano edilizia residenziale convenzionata, l'edilizia sociale a carico del pubblico, gli studentati pubblici e privati convenzionati, tutta una serie di risposte che insieme ai servizi che dobbiamo implementare e dobbiamo distribuire all'interno del nostro territorio comunale, insieme alla mobilità, insieme alle infrastrutture, è fondamentale perché in ogni zona della città si torni ad avere una residenza viva e vitale.
Poi c'è l'altra questione, grande questione della sostenibilità, no? Ieri abbiamo celebrato l'anniversario dell'alluvione e contestualizzandolo in un momento storico in cui i cambiamenti climatici mietono migliaia di vittime, no? come vediamo tragicamente a Valencia, per stare all'attualità. Anche questo è un tema importante. Questo piano come lo risolve?
Questo piano dà grandissima attenzione al territorio sul quale Firenze è costruita. Sappiamo che abbiamo un piano strutturale a volumi zero, che quindi prevede che non ci sia nuova occupazione di suolo, e anche il piano operativo va in questo senso, insieme al piano del verde, che ancora non è arrivato in consiglio comunale, ma che a breve arriverà e che è stato preso in considerazione mentre si faceva il piano operativo urbanistico, quindi di previsione, proprio per tenere insieme la tutela del territorio, del verde, dell'ambiente, insieme alla necessità di una città importante come Firenze di continuare a cambiare e quindi svilupparsi nel cambiamento e nel recupero. Per noi fondamentale è il recupero dell'esistente. Anche ieri c'era un articolo dell'architetto Boeri che diceva questo: le città del futuro non si pianificano nel nuovo, ma si pianificano nell'esistente. Per Firenze è già così, il nostro piano lo dice chiaramente: recupero dell'esistente, la depavimentazione laddove si può, e tutto quello che viene pensato, faccio l'esempio dei parcheggi, deve prevedere una mitigazione dal punto di vista ambientale, che è fondamentale per il benessere dei nostri cittadini prima di tutto, ma anche dell'ambiente in cui viviamo, che per la salute anche è prioritario, ormai lo sappiamo.
Controradio Newsline Sera.
La cronaca: alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager MPS precipitato dal suo ufficio di Rocca Salimbiani il 6 marzo 2013, ha annunciato di voler approfondire eventuali connessioni della vicenda con la criminalità organizzata. In particolare, ha spiegato il presidente Gianluca Vinci in una conferenza stampa alla Camera, sulla presenza dell'andrangheta o di indranghetisti intorno allo stesso contesto. Non abbiamo una pista, ha spiegato Vinci, vogliamo chiarire i fatti, è un aspetto che si è sempre detto ma non è mai stata affrontata in concreto, è la presenza di personaggi vicini alle 'ndrine, o che sia suicidio o si tratti di omicidio, ha concluso Vinci. Fare questo accertamento sulla criminalità organizzata chiarisce che se c'è la presenza di 'ndranghetisti nelle vicinanze, la tensione intorno è superiore a quello che è nella normalità delle cose. Tali approfondimenti possono contribuire, se non al caso di Rossi, a svelare o a risolvere altri reati. Aeronautics, l'azienda cerca di scappare, lavoratori in assemblea permanente per difendere la fabbrica. L'Iron Logistic è una stireria conto terzi per noti brand della moda, conduzioni italiane. I lavoratori e le lavoratrici sono entrati in assemblea permanente e si preparano a passare anche la prossima notte in fabbrica contro lo smantellamento dello stabilimento. È troppo forte il sospetto che l'azienda stia cercando di scappare, dicono, a fronte delle centinaia di migliaia di euro di debiti nei confronti dei propri lavoratori e lavoratrici. Luca Toscano di Sulcobas, il sindacato che sta seguendo la vertenza.
Qui succede che da ieri siamo con i lavoratori in fabbrica, abbiamo passato qui la notte, abbiamo dichiarato l'assemblea permanente in una situazione molto preoccupante. La situazione è questa: qui nelle ultime settimane sono spariti i volumi di lavoro, nulla entra qui dentro e temiamo che i prossimi a uscire siano i macchinari. Siamo in una situazione in cui sull'azienda pende una sentenza del Tribunale del Lavoro che condanna a risarcire i 22 lavoratori licenziati nel 2022 di cui abbiamo raccontato, lavoratori che avevano avuto la colpa di scioperare, su cui il Tribunale del Lavoro ha messo un punto ordinando la reintegra e i risarcimenti. Ma non solo, qui abbiamo un'azienda che deve un totale di 40.000 euro di assegni familiari, quindi di contributi, di soldi INPS arretrati ai lavoratori. In cui abbiamo un'azienda in cui molti dipendenti aspettano ancora gli ultimi due stipendi. Il timore che qui si stia per consumare un'operazione di chiusura e di riapertura da un'altra parte è forte. Ricordiamo nel 2022 quando l'azienda fece un buco all'interno dello stabilimento con uno stabilimento adiacente per far andare via macchinari, intervenne la Regione Toscana con Valerio Fabiani, fu firmato un accordo, quell'accordo non fu rispettato. Ecco, due anni dopo il timore che siamo di fronte a un nuovo atto scellerato è forte, e quindi abbiamo deciso di essere a fianco ai lavoratori che hanno deciso di presidiare la fabbrica e tutelare il lavoro, ma anche il proprio diritto a vedere le proprie retribuzioni pagate.
Sciopero e presidio a Firenze oggi per gli addetti ai servizi museali, biglietteria, sorveglianza, accoglienza di Uffizi, Palazzo Pitti, Polo Museale della Regione Toscana, Opificio Pietredure, per chiedere nel cambio di concessione garanzie per la piena continuità lavorativa, retributiva e contrattuale per tutti i circa 200 addetti di opera laboratori. Pressoché totale, fanno sapere la Filcan CGL Firenze, la Wiltux Toscana e l'RSU Opera. L'adesione alla protesta, il nuovo concessionario dei servizi museali, è stato ricordato dai sindacati, è in subentro, presumibilmente a partire dal gennaio prossimo. Ieri si è svolto in regione un incontro sulla vertenza tra sindacati, responsabile unico del procedimento e le rappresentanze degli Uffizi, incontro definito da Fiscal CGL Wiltux Toscana RSU Opera insoddisfacente e non risolutivo. Da qui lo sciopero e il presidio, come del resto vi abbiamo raccontato ieri. Al via da inizio 2025 la sperimentazione della nuova sanità territoriale di prossimità in Toscana, frutto di un'intesa tra regione, sindacati, pensionati, CGL, SIL e UIL, grazie agli investimenti del PNRR in campo sanitario e all'applicazione da parte della regione del decreto ministeriale 77. Sono stati individuati oltre 30 luoghi tra ASL e strutture in cui verranno monitorati gli esiti di questo sistema volto a tutelare, viene detto, e facilitare l'accesso alla sanità pubblica. Alessio Gramolati è segretario dell'ospice CGL Toscana, sentiamolo in questa intervista curata da Viola Giacalone insieme con l'assessore regionale alla salute Simone Bezzini.
Noi siamo convinti che la sanità pubblica sia una delle risorse più preziose che hanno a disposizione i nostri cittadini. Lo è sia per la qualità della vita, ma lo è anche per la sostenibilità di un paese che vuole stare nell'alveo della modernità. Per far questo la sanità va difesa, ma si difende se siamo capaci di rendere rispondente alle diverse condizioni nelle quali vivono le persone oggi. Un punto d'arrivo e un punto di partenza, non è una nostra prima richiesta, noi è da oramai qualche anno che lavoriamo sul tentativo di rendere sostenibile il tema del territorio e della prossimità. L'abbiamo fatto con il progetto A Casa in Buona Compagnia e poi con Connessi in Buona Compagnia. Ora c'è un salto di qualità.
Abbiamo individuato 30 luoghi, case di comunità, ospedali di comunità, centrali operativi territoriali, dove, diciamo, assieme ai sindacati dei pensionati costruiremo una sorta di sperimentazione per far sì che queste nuove strutture crescono non solo in coerenza con il DM 77, la delibera 1508, ma anche e soprattutto in coerenza con i bisogni delle persone, a partire da coloro che sono anziane, a partire da coloro che convivono con una o più cronicità. Saranno dei laboratori, insomma, in cui i dirigenti delle nostre aziende, i professionisti, con i sindacati, pensionati, i comitati di partecipazione, lavoreranno proprio per sviluppare, monitorare, correggere, migliorare, diciamo, questi modelli, con un lavoro che verrà fatto sul campo.
Credo che siamo di fronte alla peggiore manovra finanziaria della storia in materia della sanità e che serva una grande mobilitazione popolare per far cambiare rotta al governo. Questo è il commento dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini alla manovra finanziaria 2025. Sentiamo.
Noi lavoreremo per attuarla. Devo dire che rispetto ad altre regioni ci abbiamo una piccola condizione di vantaggio, piccola ma significativa, diciamo, che c'è in Toscana c'è una storia, per cui una parte delle cose che sono scritte nel DM 77 la Toscana le ha già fatte, quindi da questo punto di vista abbiamo una base importante dalla quale partiamo, cioè noi non dobbiamo partire da zero nel costruire il nuovo modello di assistenza territoriale. Abbiamo case della salute che vanno trasformate in case di comunità, ospedali, strutture di cura intermedie che vanno trasformate in ospedali di comunità, agenzie, continuità ospedale territorio che vanno e che sono già state trasformate in centrali operative territoriali. Quindi noi abbiamo una storia che ci consente, diciamo, di guardare con meno preoccupazione rispetto ad altre regioni alla costruzione del modello del nuovo modello di assistenza territoriale. Chiaramente anche per noi poi il problema si può porre in misura minore rispetto ad altre realtà, e qui c'è una grande questione che riguarda il governo. È il governo che deve decidere di cosa vuol fare, diciamo, della sanità pubblica del nostro paese. Io credo che siamo di fronte alla peggior manovra finanziaria della storia in materia di sanità, peggio, diciamo, non potevano fare, e credo che nelle prossime settimane serva una grande mobilitazione popolare per far cambiare rotta a questo governo, insomma, perché la priorità è tutelare la sanità pubblica e il suo carattere universalistico.
Grazie.
Grazie a voi.
una bella sferzata di energia, perché? Perché dopo insomma gli ultimi comizi più o meno sulla falsa riga dei precedenti, quindi non si sono distinti, diciamo, i due contendenti per il fair play, due contendenti poi in realtà sono di più, ma i due sono Kamala Harris, ovviamente Donald Trump. Si sono aperte alle ore 5 ora locale in alcuni seggi della costa est i primi seggi elettorali che hanno dato il via alla lunga giornata di voto negli Stati Uniti. Sono 6 fusi orari, pensate, dall'Atlantico al Pacifico. I cittadini americani dovranno scegliere. Le elezioni negli Stati Uniti sono un po' le elezioni del mondo, diciamocelo chiaramente, almeno fino a questo momento storico, poi vedremo. E allora siamo tutti lì a cercare di capire, anche oltre gli 80 milioni di americani che hanno già votato in anticipo per posta, in presenza, l'altra metà avrà tempo fino alle 20 ora locale. Buonasera professor Carlo Sorrentino, docente di sociologia, processi culturali e comunicativi all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera e grazie a voi per l'invito.
Una tornata insomma particolarmente attenzionata, possiamo dire così. Lei che impressione ha?
Ma è particolarmente attenzionata perché, come ha detto lei, sono un po' le elezioni del mondo, le elezioni degli Stati Uniti, e poi sono delle elezioni così complicate, con un meccanismo così articolato su, appunto, 6 diffusi fusi orari, quindi hanno un fascino anche proprio specifico, diciamo così, insomma, quasi agonistico. Detto questo, mai come questa volta particolarmente attenzionata, perché noi stiamo in mezzo ad almeno 2 guerre, in realtà ce ne sono molto di più, ma quelle di cui parliamo sono 2, che sembrano ormai da mesi caratterizzate da, soprattutto quella russo-ucraina, da una situazione di attesa di questo benedetto, maledetto 5 novembre. Insomma, no? E quindi mai come questa volta il Big Ben partirà da domani per cercare di capire che come evolveranno questi conflitti. E perché questa attesa? Perché mai come questa volta, se stiamo a sentire quello che dicono i candidati, sembrerebbe che vincesse l'uno, vincesse l'altro, avremo 2 Americhe abbastanza differenti e diverse, e quindi evidentemente il risultato è particolarmente atteso.
Allora, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, oggi ha detto il mio auspicio è che vinca Kamala Harris. Oggi, in una intervista, invece, l'euro parlamentare del Partito Democratico, Lucia Annunziata, ha detto a Meloni, anche a Meloni converrebbe vincesse Harris, perché se vince Trump, praticamente, leggo tra le righe, abbandonerebbe l'Europa al proprio destino. È così?
Ma, appunto, spesso e volentieri poi gli eletti non fanno quello che dicono in campagna elettorale. E nel caso di Trump ci sarebbe da augurarselo che, se dovesse diventare presidente, non faccia quello che dice, no? Però certamente, se stiamo a sentire quello che dice, ha ragione l'Annunziata. Per l'Europa, e direi non soltanto per l'Europa, sarebbe una sciagura, ma ci metterebbe dall'oggi al domani alla evidenza di quanto la coperta europea sia una coperta cortissima, con 27 litiganti che si laticano di qua e di là.
Esatto. Ieri, se non sbaglio, il governatore della Banca Centrale del Portogallo, ieri, in alcune dichiarazioni delle agenzie, diceva in realtà appunto quello che lei dice, cioè alla fine l'Europa dovrebbe preoccuparsi di se stessa, non tanto di chi vinca di là da oltreoceano, perché il problema è l'Europa stessa, no? Poi chiaramente, se tu ti poni in una situazione problematica, come lei stesso raccontava, ovviamente sei esposto un po' anche agli spifferi di quello che accade altrove. È una lettura comprensibile questa?
Ma assolutamente sì, perché io tenderei a dire che, anche se, come tanti di noi si augurano, vinca la Harris, io credo che in maniera più morbida e lasciandoci più tempo, ma ugualmente l'Europa diventa più periferica. Noi dobbiamo prendere contezza, e credo che quello che sta succedendo anche nel conflitto russo-ucraino, con la capacità di Putin di aggregare comunque il 40% dell'economia mondiale dell'incontro che ha fatto in Russia nei BRICS la settimana scorsa, ci dimostra che agli occhi di tutti, anche del nostro principale alleato, cioè gli Stati Uniti, noi non siamo più il centro del mondo, e l'America, si chiami Trump, si chiama Harris, deve guardare altrove, lo sta già facendo in realtà da tempo, lo farà sempre di più. Diciamo che se lo fa con Trump lo fa in maniera traumatica, non lasciandoci spazio nemmeno per riflettere su quello che c'è da fare. Quindi arriviamo sicuramente impreparati a questo, noi come Europa, a questo appuntamento.
Le faccio l'ultima domanda, conoscendo la sua capacità di analisi, che è questo, cioè noi leggiamo dalle cronache cecchini, droni, batterie, metal detector, giubbotti, vieti antiproiettili, insomma abbiamo letto delle minacce. In fondo lo stesso Trump è stato fatto oggetto di 2 attentati durante questa campagna elettorale, si parla di pistole, ed è la democrazia più grande del mondo. Allora forse anche dal punto di vista, diciamo così, come possiamo dire, quasi scenografico, no? C'è una rappresentazione della crisi della democrazia. Forse questo uno dei temi a cui ci chiamano a riflettere queste elezioni, o no?
Ma io credo che ci sia un signore in giro per il mondo che ha dimostrato in questi ultimi mesi, è quello che sta dicendo lei, una forte debolezza degli Stati Uniti. Questo signore si chiama Netanyahu, sta facendo quello che vuole sostanzialmente, nonostante il presidente del paese più importante del mondo gli dica di fare altro. E questo dà la misura di una debolezza degli stessi americani.
Ma io dicevo anche della democrazia come modello, al di là della democrazia statunitense.
Ma sì, indubbiamente si registra anche questo. La democrazia, proprio per la sua forza, che è quella forza di garantire più, quando questi più diventano fortemente frammentati e litigiosi, trova più difficoltà ad arrivare a un punto di svolta, arrivare a una decisione. Tutto sommato la stessa crisi dell'Europa è una crisi democratica, no? Perché vogliamo mantenere principi altamente democratici come l'unanimità, eccetera, eccetera, e questo pone evidente questo che stiamo dicendo. Del resto, se ci appare simbolicamente in crisi la più grande democrazia del mondo, come giustamente lei la definiva prima, ne consegue tutto il resto che stiamo dicendo.
Professor Sorrentino, grazie di essere stato con noi. Certo, assolutamente.
Uno spot finale.
Lo stavo facendo io, l'American Election Breakfast.
Lo faccia lei che
sia elegante. Ci mancherebbe. Allora lo facciamo insieme. Domani c'è questo bellissimo appuntamento, no? Alla Cesare Alfieri, giusto? Quindi,
esattamente.
Ok. Da che ora si comincia per questo American Election Breakfast?
Incominciamo alle 7:30, iniziamo alle 7:30 in via delle Pandette, specificamente alla libreria Campus, che è proprio lì dove siamo noi Scienze Politiche, e andremo avanti per 2-3 ore a cercare di capire cosa è successo.
Grazie, ci mancherebbe. Grazie a lei, grazie al professor Carlo Sorrentino, che sarà domani appunto all'American Election Breakfast insieme con Lapo Cecconi, con Alessandro Chiaramonte, con Maurizio Mancianti e Andrea Davis, insomma tanti personalità, e poi ovviamente immagino una discussione che comprenderà tutti. Buona nottata a questo punto. Allora.
grazie altrettanto.
Buona nottata. E Controradio seguirà in diretta le elezioni statunitensi con Popolare Network dalle 22:45 di questa sera per tutta la notte fino a domattina, con approfondimenti e commenti all'interno della Newsline.
Quartieri in cerca d'autore, un omaggio a Luigi Pirandello, le parole degli artisti, i commenti dei cittadini di Firenze incontrati nei mercati, le opinioni dei giovani coinvolti nei laboratori realizzati nei quartieri della città intorno al più grande autore del Novecento. Il 6 e il 13 novembre ascolta i podcast di Quartieri in cerca d'autore, un progetto della compagnia Krypton per la rassegna Autunno Fiorentino.
Retroscena. Storie di resistenza e dissidenza nella collezione della ragione. A circa 80 anni di distanza dalla lotta di liberazione dal nazifascismo, il Museo Novecento si interroga sul rapporto tra gli artisti e il regime. Fulcro dell'esposizione, le opere di maestri che hanno vissuto, subito o contrastato le politiche del fascismo e che sono stati amati e protetti da della ragione. Retroscena fino al 2 aprile al Museo Novecento di Firenze. Info museonovecento.it.
È dalla terra che si prende il volo. Per questo Toscana Aeroporti, insieme a Sant'Anna di Pisa, ha sviluppato un piano per la sostenibilità che include non solo interventi a favore dell'ambiente, ma anche per la comunità, per l'inclusione e contro la violenza di genere. L'aeroporto sostenibile è il nostro impegno, perché viaggiare sia sempre il più naturale dei desideri. Toscana Aeroporti.
TIF è il canale video social di Controradio. Se vuoi comunicare in video ad un pubblico giovane, dinamico, prevalentemente under 35 che segue i social più dei media tradizionali, c'è solo TIF. Cronaca, cultura, sociale, lifestyle e spettacolo. Tutti i giorni TIF racconta ad oltre 60.000 persone cosa succede in città con lo stile social dei suoi giornalisti e content creator under 35. Cerca tif.media su Instagram e TikTok. Scrivi a crossmedia@controradio.com.
Controradio.